Signore. Ma una volta una persona mi ha detto: sai Angelo, io non sono tanto sicuro e convinto che Dio abbia fatto qualcosa di grande per la mia vita, quindi non riesco a essere felice e gioioso. E io ho risposto a questa persona dicendo semplicemente: stai respirando? Stai respirando? E dice: sì Angelo, sto respirando. Bene, allora se stai respirando comincia a ringraziare Dio e dovresti essere felice di questo, perché è qualcosa di grande che lui sta facendo nella tua vita. Tante volte sottovalutiamo questo, è vero, ormai non ci pensiamo più, che la mattina ci svegliamo e crediamo che magari è una routine, no? E ci dobbiamo svegliare tutte le mattine perché, e non ci pensiamo nemmeno più, come se fosse un meccanismo automatico. In automatico apriamo gli occhi e inizia un nuovo giorno, però non è così, e lo sappiamo benissimo che se apriamo i nostri occhi è perché Dio ci dà la grazia di poter continuare a respirare e poter aprire i nostri occhi ogni mattina. Io credo che semplicemente questo dovrebbe darci quella gioia di poter dire grazie Signore, perché nonostante magari a volte le difficoltà che questo mondo ci vuole dare, noi siamo qui oggi e più ci saranno l'opportunità ancora attraverso quel meraviglioso disegno perfetto che tu hai preparato per la nostra vita, di poter aprire i nostri occhi, poter respirare, poter dire grazie Signore, perché io ancora oggi sono qui e posso ricercare questa buona, perfetta, accettevole volontà che tu ci chiami a fare nella nostra vita. E questo deve essere un motivo di grande gioia, di grande felicità. Io a marzo compio 30 anni e... Beh, per portarvi in poche parole è un po' difficile, però quello che posso dirvi sicuramente è che io sono sempre stato fedele nella mia vita, ho avuto un'infanzia molto difficile, la mia esperienza con Dio è stata un'esperienza molto forte, perché questa infanzia molto difficile è stata caratterizzata la separazione dei miei genitori, un evento che ha portato nella mia vita grandi problemi, grossi traumi. Ve ne racconto uno di questi, ad esempio, che per circa 8 anni della mia vita io ho fatto molta fatica a parlare, balbettavo così tanto, ero così teso e preso da quello che mi stava succedendo, dal fatto di rimanere solo, dal fatto che vedevo certe immagini, certe scene che mi avevano toccato in maniera forte la mia sensibilità di quelle dell'età che avevo, che mi hanno portato proprio con questo trauma. Io sono stato fino alla terza media, tutte le scuole elementari fino alla terza media, con un insegnante di sostegno vicino, con uno psicologo che tutte le settimane cercava di comprendere come fosse possibile che un bambino, un ragazzino di quell'età poteva prendere così tanto male lo spavento della sua vita da non avere più neanche la forza di parlare, di esprimere quelle sensazioni, quei sentimenti che portava dentro. Così io in tutti quegli anni scrivevo, perché era il mio metodo e il modo migliore per farmi comprendere e per esprimere in maniera piena, concreta, tutto quello che erano i miei pensieri, le mie emozioni, le mie paure, tutto quanto. Io però in tutti quegli anni ho avuto una persona speciale, molto importante per la mia vita, che è stata mia nonna, una donna che in tutti quegli anni diceva sempre delle parole molto importanti, diceva sempre: Angelo, non guardare al problema, non guardare le circostanze difficili della tua vita, perché più tu guarderai ai problemi, più tu guarderai queste circostanze difficili, e più finirai col vivere all'interno di questi problemi, e la tua mente sarà completamente influenzata di tutto quello che di negativo passi attraverso, ma piuttosto guarda a chi può risolvere i tuoi problemi, guarda piuttosto a chi può dare un senso alla tua vita. E così, velocissimo, arrivo all'età di 15 anni, era l'agosto del 1999, per me è stato un video, è stato un periodo dove mi sono trovato davvero ad un video, ero così, avevo raggiunto uno stato depressivo così forte, perché io dicevo sempre che mai nessuno avrebbe potuto restituirmi quegli 8 anni della mia vita, che per me erano 8 anni persi, buttati, perché non avevo vissuto niente, condiviso nulla, e quantomeno non avevo avuto l'opportunità di poter condividere quelli che erano i miei pensieri e i miei stati d'animo. E non vi nascondo, perché credo che tutto quello che può dimostrare la grandezza di Dio nella nostra vita è buono condividerlo. Nella forma giusta, e credo che sia molto buono condividerlo. E non vi nascondo che in quella settimana mi trovavo in Sicilia in vacanza, io sono originario di Palermo, mi sono trovato lì, mi sono trasferito al nord a 12 anni. Non vi nascondo che uno di quei pensieri che è entrato a bombardare la mia mente in quella settimana è stato quello di fare la finita, credendo che potesse essere la soluzione migliore per non affrontare i miei problemi, per scappare da tutto quello che mi stava circondando attraversando. Più guardavo il mio passato e più non vedevo una base su cui fondare il mio futuro. Ma ancora in quella settimana c'erano quelle lacrime di mia nonna, quelle ginocchia piegate che pregavano, quel voler seminare sulla mia vita, investire sulla mia vita parole di benedizione, parole di gioia, parole di incoraggiamento. E ancora in quella settimana, ricordo come ancora fosse oggi, io telefono mia nonna e le dico: nonna, adesso tutti hanno bisogno di sapere, di scoprire, di conoscere questa persona di cui tu in tutti questi anni mi hai sempre parlato, mi hai sempre incoraggiato a conoscere. E lei mi dice: Angelo, io tutti questi anni ho cercato di farti conoscere questa persona, però il desiderio deve venire da parte tua, cioè quello di voler sperimentare, conoscere chi può realmente cambiare la tua vita, perché uno psicologo sicuramente ti ha dato una grossa mano, ma non ha risolto completamente il tuo problema. Un insegnante di sostegno ti ha dato una grossa mano, ma non ha risolto completamente il tuo problema. Allora, se ancora oggi tu non lo chiedi, lei mi risponde dicendo: c'è solo una persona che può realmente cambiare completamente ogni condizione e stato d'animo della tua vita, e questa persona porta il nome di Gesù Cristo. E io ringrazio Dio perché mia nonna era l'unica persona della quale io mi fidavo, e se quelle parole fossero state dette da un'altra bocca, probabilmente oggi non sarei qui. Ma io sono certo e sicuro che Dio ha un piano per la mia vita, e quindi Dio si è usato dalla vita di mia nonna per adempiere quello che Dio aveva preparato per la mia vita. E così oggi, ancora a distanza di quasi 15 anni, posso dire che Dio c'è, che mia nonna aveva ragione in tutti quegli anni ad investire nella mia vita, a credere in Dio, che la mia vita non era un fallimento, non era un errore, non era nata per caso, ma Dio era un piano anche per la mia vita. E così, quando ho realizzato questo meraviglioso amore che ha cambiato ogni lato, ogni settore, ogni situazione della mia vita, io credevo che chi doveva cambiare erano le persone, le circostanze attorno a me, ma io ho realizzato veramente che chi doveva cambiare era il mio cuore, la mia attitudine, era la mia mente che doveva essere trasformata dall'amore, dalla conoscenza, dalla parola di Dio, che sarebbero stati due fattori determinanti per la mia vita e per il mio proseguo. Così Dio mi ha liberato col suo amore, con la sua parola, e da quel grosso trauma che stavo attraversando. Ho iniziato a sempre di più a parlare, a dialogare in maniera sempre più lineare, e oggi i miei amici mi dicono: Angelo, sei un po' logorroico, parli tanto, ti piace parlare. E io dico sempre a tutti i miei carissimi amici, dico: vorrei vedere te a stare 8 anni in silenzio. Adesso diciamo che io tendenzialmente parlo quasi come una persona normale, quindi se un giorno qualcuno di voi vorrebbe, se qualcuno volesse invitare a casa sua, sappia che insomma passerà un pomeriggio in tante parole. Però se vi dico sempre che non è tanto la quantità delle parole che utilizziamo e che escono dalla nostra bocca, ma è la qualità. Perché se il nostro parlare, come dice la sua parola, è un parlare di grazia, un parlare condito con sale, non importa quanto, ma è bello, perché incoraggia, edifica, esorta, ed è quello che dobbiamo iniziare a usare tutti quanti noi. Perché tante volte facciamo fatica a usare questo parlare e ci allineiamo con quello che invece è il parlare che oggi utilizza un po' il mondo. Oggi leggiamo i giornali, accendiamo la televisione e troviamo solo parole, espressioni negative, di sconforto, di scoraggiamento. Invece noi siamo quel popolo, come scritto in Isaia 43:19, che sa per certo che Dio aprirà una strada, Dio farà una via nel deserto. Siamo quel popolo che sa per certo che in ogni situazione negativa, circostanza difficile, da dove qualcuno cerca di scoraggiarti, sa che scorrerà fiumi nella steppa, nella pianura secca, e sa che attraverso la parola di Dio può trovare la soluzione, la risposta ad ogni problema. E dobbiamo avere questo nella nostra mente ben fissato, sapere che in ogni circostanza Dio è con noi, lui non ci lascia, lui non ci abbandona. E lo stesso Dio di Gesù è la quale disse: io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, io sarò con te in ogni posto, in ogni momento, in ogni posto dove la pianta del tuo piede calcherà. E noi dobbiamo credere questo. È bello crederlo quando, è facile crederlo quando tutto va bene nella nostra vita, quando magari comincia qualcosa a scricchiolare, qualcosa non va, è lì che dovremmo veritare ancora di più e credere che davanti a noi Dio ha preparato un cammino meraviglioso. Sicuramente non sarà sempre facile, ma quello che fa la differenza nella nostra vita sarà il suo amore, sarà la sua grazia che vive in noi ogni giorno, che ci dà questa opportunità di poter condividere, sorridere e dire: Signore, grazie, perché io so che ce la posso fare, non per i miei meriti, ma per quello che tuo figlio Gesù ha fatto alla croce, e oggi sono qui per questo. E così, quando ho realizzato tutto questo, ho voluto riprendere un pochino quelli che erano un po' i miei testi, quello che scrivevo da ragazzino, tutte quelle che erano le emozioni, le sensazioni, però le ho riviste tutte quante sotto la chiave di lettura della fede, con quello che stavo iniziando a realizzare, a vivere con Dio. E fino lì, devo dire la verità, non è che amassi tantissimo la musica e il canto, perché tutta quella fase della mia vita è stata una fase di chiusura, una fase di silenzio, di chiusura. Però io prendo un po' questo desiderio della musica e del canto attraverso mio papà, che era un musicofilo. Lui ascoltava sempre dalla mattina alla sera la musica. Però quando ho iniziato un pochino a sbloccare questo medico, che avevo iniziato a scrivere, a canticchiare, ma soprattutto prima, quando non riuscivo a condividere con le parole, preferivo suonare. Quindi avevo preso in braccio una chitarra così per gioco e sfogavo tutte quelle che erano le mie emozioni, le sensazioni, almeno con le mie braccia, con le mie mani, perché potevo farlo. Era quello, quelle armonie, quei suoni mi davano quella gioia, quella pace che mi diceva: vai avanti e prova a scrivere qualcosa. Quindi diciamo che non c'è mai stato da bambino un desiderio di voler fare musica, ma è stato più che altro un voler testimoniare quello che Dio, grazie, aveva fatto nella mia vita. Quindi il desiderio, sapere che Dio aveva posto una chiamata, aveva dato un dono alla mia vita, è stato dopo, quando ho voluto utilizzare semplicemente, ho voluto prendere quello che Dio aveva fatto nella mia vita e poterlo testimoniare. Allora, a un certo punto ho detto: bene, probabilmente, visto che ho realizzato che Dio mi aveva dato un dono, voglio condividere con le persone quello che Dio ha fatto nella mia vita attraverso dei testi, attraverso delle musiche che ho iniziato a comporre. Dopo, quando ho realizzato che era una chiamata che Dio mi aveva dato, aveva posto per la mia vita, aveva stabilito per la mia vita, ho iniziato a studiare, ho iniziato a lavorare in maniera seria, perché credo che Dio sia degno di ricevere l'eccellenza, il nostro meglio. Quindi ho voluto affinare sempre di più quelli che erano i miei piaceri, i miei hobby personali del cantare, ma dopo ho realizzato che non c'è cosa più bella che mettere a servizio della Chiesa, dei fratelli, anche dei non credenti, quello che Dio ti ha dato, attraverso la testimonianza, attraverso la musica, e attraverso il canto. Quindi oggi dal 2005 lavoravo come agente immobiliare, ero diplomato, ho fatto 2 anni e mezzo agente immobiliare, poi ho fatto un passo di fede credendo che tutto quello che avevo passato nella mia vita non era stato per caso, aveva un perché. E oggi sto realizzando perché la mia mente pensava che quegli 8 anni mai nessuno avrebbe potuto restituirmeli, però io ho voluto vederlo invece sotto la chiave di lettura di Giobbe. Giobbe è vero, pensava di aver perso tutto nella sua vita, ma dal momento che ha iniziato a fidarsi di Dio, dal momento che ha deciso di fidarsi completamente di Dio, Dio non solo gli ha restituito tutto quello che qualcuno aveva provato a rubargli, ma gli ha dato il doppio. E quindi oggi vivo con questa certezza che tutto quello che il nemico, chiamatelo come volete, ha provato a rubarmi, ha provato a portarmi via, Dio me lo sta restituendo nel tempo, con il doppio. E questo deve essere una certezza che deve essere ben impressa nella vostra mente. Tutto quello che qualcuno ha provato a rubarti via, a portarti via, quella pace, quella serenità, sappi che Dio te la restituirà. Quella già te la sta restituendo e te lo darà col doppio. E crediamo questo. Dal 2005 che lavoro a tempo pieno, ho fatto questo passo di fede, questo atto coraggioso nella mia vita di lasciare il mio lavoro, agente immobiliare, di iniziare a viaggiare. E ha detto: Signore, se questa è la tua volontà, io sono certo e sicuro che tu mi darai di che vestire, di che mangiare, e penso che insomma di che mangiare non è mancato, è un jeans, è una camicia, non manca mai. Quindi quello è quello che ha detto: Signore, se è nella tua volontà, tu mi provvederai sempre. E oggi sono quasi 9 anni da quel giorno, posso dire ancora oggi è benedetto in cui l'Eterno mi ha soccorso. Sono sicuro che l'Eterno ha soccorso ognuno di voi. Oggi mia famiglia, mia mamma vive un momento, grazie a Dio, che sta iniziando a voler conoscere e realizzare quello che Dio vuole fare nella sua vita. E dopo tanti anni, ma molto fuori la preghiera del giusto fatto e pianificato, quindi nel tempo, con l'attesa, ma grazie a Dio i frutti si stanno vedendo. Mio padre oggi vive al sud, vive in una condizione un po' difficile, disagiata, un uomo che si sente molto solo, però io ogni giorno cerco di incoraggiarlo, di fargli comprendere che se dà completamente la sua vita a Dio, Dio ha un disegno, un piano meraviglioso per la sua vita. E dico sempre a lui: papà, fidati di Dio, perché Dio ti ama di un amore immenso, tu non sei solo e Dio può fare grandi cose anche per la tua vita. E così vogliamo che questa sia veramente una parola per noi. Dio non è distante da noi. Se tu credi in Lui, Dio vive in te 24 ore su 24 attraverso il suo Spirito che ci ha lasciato, che potesse consolarci, aiutarci, guidarci in ogni momento di necessità. Questo brano si intitola proprio così: non sei distante.
Guardo fuori e vedo che questo mondo piange, sta morendo perché non conosce te. Io non mi sento solo mai, sono felice perché scelto di lasciare tutto e correre per sempre insieme a te. Senza domande, sento che tu non sei distante. poi, senza timore, con il tuo amore, dichiarerò, non sei distante, prendi le mie mani ora, sto sentendo che vivi, in me vivi, stringi le mie mani ora, resto con Gesù, io resto con te, la tua voce chiama e mi sta dicendo figlio mio, continua a credere, vai avanti, al resto poi ci penso io non mi sento solo mai, senza domande, se so che tu non sei distante poi, senza timore, con il tuo amore, ti darò, non sei distante. Prendi le mie mani ora, sto sentendo che vivi, in me vivi, stringi le mie mani ora, resto con te.
Semplicemente uno spazio di una preghiera, lo spazio di una preghiera. E credo che oggi questo mondo ha bisogno di conoscere, realizzare, scoprire che c'è un Dio grande, un Dio meraviglioso che lo ama, che veramente vuole dargli quella gioia, quella pace, quella serenità che oggi manca. E penso che sia una delle cose più importanti che dobbiamo realizzare nella nostra vita. Dio rilascia nel nostro cuore quella pace, quella serenità, capace di andare avanti e dire: Signore, a questa volta alcune cose che accadono nella nostra vita non le comprendiamo, non riusciamo a spiegarci nemmeno il motivo. Dobbiamo fidarci di te, senza fare troppe domande, senza riempirti, a volte lo riempiamo di domande, è vero, ma noi vogliamo invece imparare a fare un po' meno domande a Dio, ricordandoci che Lui è onnisciente, conosce, sa ogni cosa. Vogliamo fidarci di lui, quindi Signore, Padre, io mi fido di te. Credo che una delle cose che dovremmo imparare di più nella nostra vita è quello di fare morire il nostro io, abbassarlo sempre di più, il nostro egocentrismo. Credo che sia uno dei peggiori mali del mondo, ecco perché si va sempre di più alla deriva. Oggi molte persone credono di avere la risposta a ogni problema e credono di essere immortali, superpotenti. Invece vogliamo a realizzare che senza la sua parola, senza il suo amore nella nostra vita, siamo niente. Allora dico sempre, Signore, che tu possa crescere ogni giorno di più nella mia vita, che la tua parola possa crescere di più ogni giorno nella mia vita, e che il mio io possa abbassarsi, che il mio ego inutile, che non serve a niente, che magari tante volte può fare solo dei danni, possa morire, possa lasciare completamente spazio a te, che sei colui che mi ha creato, che ci ha creato, colui che ci ha dato la vita. Quindi che possiamo dire, Signore, che tu possa crescere, che tu cresca nella mia vita.
Non importerà, e se qualcuno chiederà, dirò che sono un angelo, ragazzo pieno di difetti, col cuore che da sempre sogna, racconterò della mia vita, così che faccio già da un po', rischiando storie e musica. Da qualche anno sono qui, rimango finché Dio vorrà, il motivetto cambierà, ho sempre in testa una preghiera, che canto e che dice così, non ho bisogno del mio ego, la vera gloria. Lotta è che io scenda, la mia vittoria è che tu cresca. Ci sono io, forse non importerà, e se qualcuno chiede, dirò che sono un altro, non vivo più per meritare. Ho grazia da sperimentare, richiamo alla felicità. Non ho bisogno del mio ego, la vera gloria è far conoscere me, la grande lotta è che io scenda. La mia vittoria è che tu cresca, sono quello che tieni, la mia vita è tua in piedi, tutto il resto non è niente di importante, perché la gente mente, è incoerente.
Grazie Andrea, per la mia vita. Grazie Angelo, buonasera Mattia. Arrivo alla
tappa della mia vita dove sentire cose tipo 8 o 30 anni iniziano a toccarmi, perché ci sono persone più giovani di me adesso in giro, molto brave. Bene, noi vogliamo continuare con il nostro studio del libro dei Romani. Libro dei Romani, siamo in capitolo 6 questa mattina. Vogliamo prendere alcuni minuti per valutare questo capitolo cardine, fondamentale, per capire quello che è la potenza e la richiesta nella vita del credente nato di nuovo, della santificazione, cambiamento nella vita. Vogliamo leggere adesso dal 1 al 14, se avete le vostre Bibbie potete aprirle, e voglio focalizzare leggendo soltanto del 12 al 14, poi dal 3 al 11 lo prenderemo pezzo per pezzo, ma dice così alla fine del discorso Paolo, versetto 12: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Signore, vogliamo attingere quello che è la tua volontà per noi questa mattina, vogliamo aprire i nostri cuori, vogliamo lasciare che la tua parola abbia un impatto nei nostri cuori. Grazie per come già hai ministrato tra di noi, nei nostri cuori questa mattina, e adesso vogliamo, Signore, chiederti di farlo ancora, nel confrontarci con queste parole, che possono veramente cambiarci, cambiare le nostre menti e le nostre vite. Nel tuo nome, Gesù. Comincio raccontandovi la storia di una donna che parla della sua esperienza e dice: la parola Gesù mi rimaneva in gola come la zanna di un elefante. Per quanto ho cercato di vomitarlo, non ero capace. Coloro che professavano il nome attiravano la mia pietà e la mia collera. Come professore universitario mi stancavo di sentire gli studenti che sembravano credere che conoscere Gesù significava conoscere poco altro. Erano stupidi, inutili, minacciosi. Questo è quello che ho pensato dei cristiani e del loro Dio Gesù, che nei dipinti sembrava potente come un modello commerciale di uno shampoo. La mia vita era felice, significativa, completa, la mia compagna lesbica ed io abbiamo condiviso molti interessi vitali e nessuno, guardandoci da fuori, avrei potuto dire niente altro che io e mio compagno eravamo dei buoni cittadini. Ho cominciato a fare una ricerca per un mio articolo. Avevo bisogno di leggere un libro che aveva creato, a mio avviso, tanta confusione, ossia la Bibbia. L'articolo che ho scritto ha generato molte repliche, così tante che ho mantenuto una casella postale su ogni lato della mia scrivania, una per la posta di odio e una per quella dei fan. Ma una lettera che ho ricevuto ha sfidato il mio sistema di archiviazione. Veniva dal pastore Ken Smith, della chiesa evangelica di Siracusa, negli Stati Uniti, no? Non la più famosa. Mi ha incoraggiato a esplorare il genere di domande che stavo valutando. Chiedeva: come fai a sapere se hai ragione? Credi in Dio? E io non sapevo come rispondere. Così l'ho buttata via. Più tardi quella notte l'ho pescata fuori dal cestino, l'ho rimesso sulla mia scrivania dove mi fissò per una settimana intera. Con la lettera che era iniziata una corrispondenza di 2 anni, dove ha portato la Chiesa a me, un pagano. Sì, avevo visto dei versetti biblici sui cartelli nelle marce degli omosessuali, i cristiani che mi deridevano durante il giorno della Gay Pride, erano felici che io e tutti quelli che amavo stavamo andando all'inferno. Questo era chiaro nel cielo blu. Però questo non è quello che ha fatto Ken. Egli non mi derideva, si è impegnato. Così quando nella sua lettera mi ha invitato a cena, ho accettato. Le mie motivazioni all'epoca erano semplici. Sicuramente questo sarà un bene per la mia ricerca. Ho iniziato anche a leggere la Bibbia. L'ho letta come un mangione che divora il cibo. Durante una cena che io e la mia compagna avevamo organizzato, il mio amico transgender Jay mi ha messo alle strette in cucina, ha messo la sua grande mano sulla mia e ha detto: questa lettura della Bibbia ti sta cambiando, Rosario. Mi ha avvertito e con tremore sul suo dai, e se fosse vero.
Cosa succede se Gesù è vero ed è risorto? Cosa succede se siamo tutti nei guai? Ho continuato a leggere la Bibbia per tutto il tempo, ho lottato contro di essa con tutte le mie forze. Poi una domenica mattina mi alzai dal letto della mia amante lesbica e una ora dopo ero seduta su una panchina presso la chiesa evangelica di Sinatra. Ho studiato con tutto quello che avevo. Non lo volevo, non ho chiesto questo, mi dicevo a me stessa. Ho valutato i costi e non mi piaceva il risultato. Ho lottato soprattutto con la domanda: ho davvero voglia di capire l'omosessualità dal punto di vista di Dio o solo voglia di discutere con Lui? Poi un giorno qualunque sono venuta a Dio, priva di nulla e nulla. In questa guerra di visioni di mondo, quien era lì? La chiesa che avevo frequentato, che aveva pregato per me, per anni era lì, e Gesù ha trionfato. Ed io ero un disastro rotto, la conversione è stato pasticcio, non c'è dubbio. Io non volevo perdere tutto ciò che ho amato, ma la voce di Dio ha cantato la canzone d'amore sanguina tra le macerie del divino mondo. Ho bevuto provvisoriamente in un momento, poi con passione del conforto dello Spirito Santo. Poi ho riposato in una pace personale. E oggi al riparo di una famiglia dove sono chiamata moglie e mi chiamano mamma, non ho dimenticato il sangue che Gesù versò per questa. Che magnifica storia, non è vero? Una storia che ispira in tanti modi. Forse tu questa mattina hai bisogno di sentire questa storia perché hai perso la fede nella capacità di Dio di salvare quella causa persa che conosci. Forse dobbiamo sentirci ispirati dalle persone che hanno pregato per Rosaria, come la sua chiesa, per tanti anni, finché hanno visto come i muri della sua ostilità sono scesi. Ma l'aspetto di questa storia che voglio veramente focalizzare questa mattina è questa: come è possibile che i legami che lei aveva con un certo tipo di vita fossero sciolti in modo così palese e potente? Come è possibile una rottura così forte e drastica? E poi consideriamo se Rosaria ha visto nella sua vita come Dio l'ha strappata dalle grinfie e la padronanza di Satana, perché tu ti aspetti meno nella tua vita? Perché continui a pensare di dover vivere nel peccato? Quando abbiamo delle immagini, abbiamo degli esempi, anche in questa sala, di persone che sono uscite sotto la sua padronanza. È proprio questo quello che vogliamo focalizzare oggi, in questi versetti. Sono molti versetti, molti concetti, ma il pensiero principale, il messaggio principale che traiamo da questi versetti è questo: che i legami del peccato sono stati sciolti nella vita del credente nato di nuovo, non deve più vivere in esso. Amen? I legami del peccato sono stati sciolti,
diciamo, la riveduta,
e il credente non deve vivere più in esso. I versetti del 5 all'11 vediamo la prima parte di questo messaggio, ed è questo, che la ragione per cui il credente, il vero credente, non vive più sotto la padronanza del peccato, è questo: lui sperimenta una unione totale con Cristo. La ragione per la quale è libero del peccato è che lui sperimenta, vive una unione totale con Cristo. È quello che dice il versetto 5. Se siamo stati totalmente uniti a Lui, totalmente uniti a Lui. La settimana scorsa abbiamo cominciato a vedere il fatto che il credente non ha niente più a che fare con il peccato. È finito per lui e per lei. Il credente, versetto 2, dice: non rimane più nel peccato. Rimarremo forse nel peccato? No. Perché? Perché siamo morti al peccato. E versetto 5 riapre il discorso dando la ragione per cui il credente è uscito da sotto la padronanza del peccato, ed è perché siamo totalmente uniti a lui. Molta gente si confonde quando pensa al cristianesimo, molta gente ha un'idea distorta di quello che è il cristianesimo. Pensa che il cristianesimo consiste in certe condotte, certi modi di agire, da fare. Nel peggiore dei casi pensa che è frequentare un certo posto. Io vado lì, il suo fatto sono credente. Ancora peggio, la persona pensa che il cristianesimo è qualcosa che mi fa sentire bene, come se fosse una pillola che ti fa sentire bene. Ma questo non è. Il vero cristianesimo è l'essere rapito da una esistenza in Adamo, si chiama redenzione, ed essere deposto in una sfera di esistenza che si chiama in Cristo. Questo è il cristianesimo. Ed è drastico, ed è rivoluzionario. Purtroppo tante persone hanno una visione troppo superficiale del cristianesimo. Si chiama la unione mistica con Gesù Cristo. Perché? Perché si chiama così? Perché non c'è nessuna analogia umana che noi possiamo cercare di usare per capire come il credente nato di nuovo è unito a Cristo. Non c'è nessuna cosa. È come la Trinità. Come possiamo spiegare la Trinità? È una cosa che sfida la nostra logica. Però è qualcosa che viene insegnato dalla parola. Vi ricordate qualche settimana fa, avevamo due slide con un cerchio che rappresentava in Adamo e poi un altro cerchio che rappresentava in Cristo. Avevamo le persone, noi, che siamo stati trasferiti dalla realtà in Adamo per essere inseriti nella realtà in Cristo. Ed è questo di cui stiamo parlando. Siamo usciti da una sfera di esistenza. Colossesi 3:3 è chiarissimo. Dice: voi moristi alla vostra vita ed è nascosta in Cristo, in Dio. Sono pensieri, sono concetti altissimi. La tua vita passata, Dio, è morto. Non c'è più. Che senso ha continuare a vivere come se fosse ancora il dominatore della tua vita? Paolo dice: non ha senso. Siamo totalmente uniti a lui. Vogliamo vedere alcuni dei benefici che sorgono da questa unione, i versetti dal 6 fino all'11, i benefici. Settimana scorsa ho parlato dei benefici che io per il fatto di essere un Jones, sono un Jones, sono in questa famiglia, non ho fatto niente per essere Jones, la mia identità, e ci sono dei benefici, sono cittadino americano e altre cose. E ci sono tanti benefici per il fatto di essere in Cristo. La prima, il versetto 6, dice così, dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più il peccato. Primo beneficio, il peccato è annullato e non lo serviamo più. È importante rendersi conto che per ora Paolo non ci sta dicendo di fare niente, ok? Non sta dicendo fatte, no, sta dicendo questa è la realtà della situazione, ok? È morto, il vecchio uomo è morto. Ci dice come stanno le cose. Questo versetto da sottolineare assolutamente la propria, se si è l'abitudine di farlo. Romani 6, versetto 6. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso. E quando ti senti tentato, quando senti che non hai forza per sconfiggere il peccato, torna a questo versetto e ricorda che il vecchio uomo non c'è più. Crocifisso, morto, annullato. Ha preso quel boccone d'aria, l'ultimo boccone d'aria, quando leggiamo in Luca 23:46 che in Gesù Cristo spirò anche il corpo del peccato, spirò in quel momento. Non c'ha più vita. Immagina una coppia che si è sposata da giovane, vivono nel mondo, non si negano niente, orge, droga, alcol, tutto ciò che è una vita sfrenata, e un giorno la donna si converte a Gesù e non vuole più partecipare alle cose che vuole fare il marito e lei lo divorzia. E lei poi si risposa con un altro uomo credente e vive una vita virtuosa, di amore, pulita. Un giorno arriva il marito di prima, il marito della sua vita anteriore, se vogliamo. E lei è chiesta di fare certe cose, ma quale responsabilità ha lei nei suoi confronti? Lui non ha nessun richiamo più sulla sua vita. Che senso avrebbe se lei accettasse fare quello che lui vuole? Il vecchio uomo, il corpo di peccato, rappresenta il io a cui tu e io eravamo sposati un tempo, ma no. Non c'è nessun richiamo del vecchio uomo su di noi. Secondo beneficio è che siamo liberi dal peccato, versetto 7. Infatti colui che è morto, cioè tu e io, è libero dal peccato. Questa è una ripetizione enfatica di quello che abbiamo appena detto. Però perché? La domanda è questa: perché colui che è morto è libero dal peccato? Perché? Colui che è morto è libero dal peccato. È come se vi ricordate, all'inizio della storia della Bibbia, Dio ha detto: voi volete peccare? Ha detto in Genesi 2:17, nel giorno in cui tu mangerai certamente morirai. Tu vuoi peccare? Sappi che c'è un contratto. E che se tu entri in contratto col peccato, qua sotto è scritto c'è la morte, sarai maledetto e dovrai morire. E l'uomo ha detto, sì, ok, lo accetto, firmo il contratto. Solo dopo si è reso conto delle conseguenze. E Dio ha detto, per liberare questo uomo dalla conseguenza della maledizione, bisogna che ci siamo, bisogna morire. E quando Gesù è morto e noi nella nostra unione con Lui siamo morti in Lui, è stato adempiuto quello che è la richiesta del peccato, cioè la morte. E questo è l'unico modo per essere sciolto dai legami della morte. E se tu sei qui e non hai creduto in Cristo Gesù con tutto il cuore, sei ancora vincolato, sei ancora sotto la maledizione, che cosa fai? È la unica risposta, l'unica soluzione è credere in Gesù. E quando lo farai, la sua morte sarà messa in conto come se fosse la tua morte e non morirai più. Dice la scrittura, lo vedremo tra un attimo. Siamo liberi del peccato. Numero 3. Viviamo la sua vita divina, versetto 8. Se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. Non so come dirlo più forte questo. Se Dio versa la vita spirituale di Gesù Cristo in ogni credente nato di nuovo, come possiamo dirlo più forte? Ma è la verità che ci insegna la Scrittura. Che la vita di Dio, la vita divina, la vita spirituale, in un modo vero viene versato in noi, in questi corpi, in carne, in sangue. Quello che diceva anche versetto 5, dice se siamo stati uniti totalmente a Lui in una morte, lo saremo anche in una risurrezione. La risurrezione significa la potenza della vita risorta di Gesù Cristo. E noi siamo già partecipi da questa vita. Vedi, vive nel peccato, dato che siamo i recipienti della vita divina, che senso ha? Che senso ha per te? Non ha nessun senso. Un'immagine che ci può aiutare forse nel capire, anche se non comprende tutta l'idea, è quello che leggiamo in Romani 11:17, quando dice, in un'immagine che parla della pianta dei tralci, la vigna e i tralci, dice, sei stato innestato in Cristo e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo. In un modo vero, in un modo spirituale, noi adesso siamo legati a Cristo e la linfa vitale divina vive anche in noi. E noi camminiamo in questo mondo con la vita di Dio nelle nostre membra. Viviamo la sua vita divina. E questo contraddice il principio del peccato. Contraddice al 100% che il peccato possa avere posto nella nostra. Numero 4, versetto 9, vediamo, che dice, sapendo che Cristo è risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Questo ci insegna che la morte non ha più potere su di noi, e questo dimostra che il peccato ha perso il suo dominio. La morte non ha più potere su di noi. La promessa del Signore, Giovanni 5:24, in verità vi dico che ascolta la mia parola e credi in colui che mi ha mandato, ha la vita eterna, è passato dalla morte alla vita. Questo sei tu, questo sono io, se siamo in Cristo. Giovanni 11:26, chiunque vede, vive e crede in me, non morirà mai, non perirà mai. Questo dimostra che la padronanza del peccato non è più sopra di noi, perché noi non moriremo se siamo in Cristo. E l'ultima cosa che vediamo è che i legami della morte sono stati rotti, versetto 10. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere un vivere a Dio. Il suo morire fu morire, la morte di Cristo, fu morire al peccato. Nota qua che non dice che è morto per il peccato, questo è un altro concetto, quando Cristo è morto per i peccati, ma è morto in confronto, è morto davanti al peccato. In che senso? Cristo era l'antidoto per la potenza e le conseguenze del peccato. Cristo è stato crocifisso per dare al peccato quello che aveva bisogno di ricevere, per far sì che noi siamo liberi.
conto della sua morte. Sono sciolti i legami del peccato per sempre.
Vorrei approfondire molto di più questi versetti, però l'idea centrale con cui voglio che rimaniamo è che per conto della nostra unione con Cristo abbiamo la crescita spirituale come cosa inarrestabile nella vita del credente nato di nuovo. Non è condizionale, è inarrestabile. Il credente nato di nuovo, per conto della unione con Cristo, non può fare altro che crescere nella sua vita spirituale. Questo è quello che vediamo chiaramente. La vita nuova nel vero credente nato di nuovo è garantito ed è inarrestabile. Nella maggior parte delle persone c'è una potenza alla quale poche persone ci pensano. Poche persone pensano, ma una potenza, una forza che è garantita e inarrestabile nella maggior parte dei casi, è la crescita. Mia figlia Sofia, cosa deve fare per crescere? Sì, deve mangiare, ci sono delle conseguenze, però c'è questa forza che vive per sé e porta crescita nella vita sua. Ed è lo stesso nella vita del credente, noi siamo collegati alla vita e noi cresciamo. Viviamo verso la giustizia, verso le cose. Adesso la seconda parte di questi versetti 12 e 14, qui arriviamo al dunque, arriviamo a quello che il credente deve fare, però non bisogna dimenticare che la vittoria del credente sul peccato è vivere in consapevolezza. Questo è il primo pilastro che devi avere in mente, ed è che la vittoria nella tua vita è basata sulla tua conoscenza di questi fatti. Il fare arriva dopo, prima bisogna capire chi sei e cosa ha fatto Cristo nella tua vita. Noi siamo vittoriosi, non vittime del peccato. È un dato di fatto nella vita del credente nato di nuovo. Versetto 11 ci dà il collegamento: anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio. E questo collega il chi siamo al che dobbiamo fare. E la parola fare conto è quello che è usato qui. Dobbiamo fare conto, dobbiamo realizzare, dobbiamo masticare, digerire il fatto che siamo morti al peccato. Mi ricordo che quando studiavo c'era questa frase che mi è rimasta in testa, lo dico per Chiara perché lei piace così tanto, uso il latino, è scientia potenza est. Cosa vuol dire? Conoscimento e potere. Conoscimento e potere. Se tu conosci, se tu sai certe cose, ti metti davanti alle problematiche. E se tu sai questa mattina chi sei in Cristo, hai potere per affrontare la vita su questa terra. Ma devi saperlo, devi rimanerti, devi entrare bene in testa. Che tu sei morto al peccato, che tu vivi verso Dio. Fatti conto. Non so se tu sei come me, ma a me stupisce ogni tanto che i credenti vivono come il morto. Vero? I credenti che vivono uguale al mondo. E mi chiedo, ma com'è possibile che sia così? Io credo che la prima ragione della quale sono comuni è che sono tante false conversioni. Persone che forse alzano la mano o salgono su un palco e poi tornano alla vecchia maniera di vivere. False conversioni. Un'altra ragione è che fraintendono la grazia. A me hanno anche raccontato un altro fratello che parlava con altri fratelli, che lui stava confessando alcuni peccati e gli altri fratelli hanno detto: ma non ti preoccupare, sei sotto la grazia, pecca quanto vuoi. Ma stiamo scherzando? E vediamo questo che è un fraintendere della grazia. Ma la terza ragione è ignoranza, che i credenti non sanno, non fanno conto di essere morti al peccato. Perché? Perché non leggono questo libro. Non aprono questo libro, non leggono Romani 6, non prendono del tempo per dire: le cose stanno così, io sono vittorioso, sono vincitore. Sono convinto che il risultato è devastante nella Chiesa. E vediamo che questo è importantissimo, capirlo, di fare conto di essere morti. I credenti fanno tante volte quello che non ha senso, il peccato non ha senso per il credente nato. Io con i miei figli a volte ho questa conversazione strana, mi fanno ridere perché fanno delle cose che non hanno senso. Luca l'altro giorno voleva uscire fuori con la torcia, quando c'era un sole che spaccava le pietre, e che senso aveva? No, non serve a niente. O mia figlia Chiara che si vuole mettere il maglione nuovo quando fa un caldo fuori che non immagini. Perché lo fai? E al credente diciamo, perché lo fai? Perché pecchi ancora? Perché vivi come se il peccato fosse parte della tua vita, della tua dieta giornaliera? Non ha senso. Fai conto, devi fare conto prima di tutto qua, nella tua mente che sei morto al peccato. Dobbiamo farlo, dobbiamo dirci. Dobbiamo dire, fratello, svegliati al fatto che sei morto al peccato. Sorella, svegliati al fatto che sei morto al peccato. Quali sono i peccati che ancora nutri nella tua vita? Perché li nutri ancora? Quel senso di rancore, quella pigrizia, quelle parolacce, quei modi di parlare alla gente, quegli insulti. Perché non ha senso. È come accendere una torcia quando c'è il sole. È qualcosa che non c'entra più con te. Nato. E la sfida è questa, realizzalo nella tua, fai conto, concepiscilo, meditalo, masticalo. Questo è il primo passo per avere vite vittoriose. Poi arriviamo, e con questo finiremo, alle esortazioni. Non è che dopo tutto quello che abbiamo letto ci sediamo sulla poltrona e guardiamo come la nostra santificazione accade, come la nostra vita si svolge come per magia, no? Ci sono delle cose che dobbiamo fare, prima di tutto dice, non regni dunque il peccato. E dunque è molto importante, perché quando arriviamo a dunque della situazione, arriviamo alla sostanza, no? Allora, cosa bisogna fare adesso? Prima di tutto non far regnare il peccato nella tua vita. Attenzione, questi non sono dei consigli pratici, non sono dei tips, sono dei comandamenti dal Dio sovrano dell'universo. Ascoltalo, non è condizionale. Tu non puoi dire, no, non mi va, no. Tu non sei libero. La parola del Signore dice, non regni il peccato in te. Lo ubbidirai. Sei pronto a ubbidirlo? Però vediamo questi comandamenti. Prima di tutto non regni. Ora, come funziona questi due aspetti? Come funziona il fatto che siamo già liberi dal peccato, ma dobbiamo vivere come tale. La base principale del cristianesimo è questo: diventa quello che sei. Diventa quello che sei. Non qualcos'altro. Tu sei già redento, sei già salvo, sei già santificato. Adesso la tua vita consiste in diventare al 100% quello che sei già, obiettivamente. La tirannia del peccato è stata annullata, adesso devi vivere come tale. Dice, prima di tutto, che non bisogna ubbidire alle concupiscenze. Le concupiscenze sono quegli impulsi che tante volte sorgono in noi, i desideri malvagi che vogliono prendere sopravvento della nostra vita. Una volta ti comandavano la loro volontà, ma adesso non più. Non devi ubbidire più gli impulsi che ti vengono, quegli scatti di ira, gelosia, lussuria. Quando la gente del mondo dice l'ho mangiata con gli occhi, quello è l'impulso della concupiscenza. O l'ho ammazzato con lo sguardo, quello è l'impulso della concupiscenza. Non devi ubbidirlo più. Non sei legato più adesso. Poi dice non prestate, versetto 13, non prestate le vostre membra, il peccato come impulso ha perso il suo potere, non devi più alimentarlo. E come si fanno a vedere questi impulsi? Attraverso le membra, internamente ed esternamente, bisogna considerarli morti. Attraverso la lingua che parla, che dice bugie, i piedi che corrono a quel posto che tu sai che è sbagliato, gli occhi guardoni, mani contaminati che picchiano, orecchie che come spugne diventano saturi di cose, nasi che si picchiano dove non dovrebbero. Dice qua, non prestate le vostre membra al... Non prestate quegli impulsi che vorrebbero usare le tue membra, non devono essere prestate a quello invece, cosa dice? Ma presentate voi stessi a Dio. Presentarsi a Dio. Presentate voi stessi a Dio. Sentivo questa settimana una storia di un vecchio indiano in una chiesa, era molto povero, quando passò il cestino dell'offerta disse all'usciere, puoi metterlo più in basso? L'usciere non sapeva perché lo diceva, però L'indiano dice, lo puoi mettere ancora più in basso?
Alla fine arrivò a terra, l'indiano cosa fece? Si messe lui stesso dentro.
Non ho altro da dare, ma do
tutto quello che ho. In questo senso, presente, mettiti davanti come se fossi di Dio al 100%.
Sei suo, appartieni a Lui, come strumenti di giustizia.
Strumenti di giustizia.
Considera le tue membra non più come se fossero posseduti da questi impulsi animaleschi, ma adesso sono strumenti.
Bacchi sulla spalla, suo fratello che è triste,
abbraccia, e finisce con una meravigliosa promessa, versetto 14, il peccato non avrà più potere su di voi. E di nuovo torniamo qui alle due dinamiche, no? Qua non ci dice più cosa devi fare, ma ti dice quello che è la promessa di Dio per te. Se sei in Cristo, il peccato non avrà più potere, ricordati, sei stato tirato fuori dalla sfera di vita del mondo in Adamo e adesso vivi nella sfera di vita di Cristo. Come può avere potere su di te il peccato? Non può avere. Non può.
Voglio che ti ricordi di questo quando ti senti nel buio, quando sei nella profondità della fossa, quando ti senti uno schifo. Ricordati Romani 6,14, il peccato non avrà più potere su di te.
Satana vuole che tu pensi la bugia, che tu pensi che ormai la mollo tutto perché ho peccato gli ultimi due settimane, lo stesso peccato, ormai basta.
Questo è quello che vuole fare. Ma la parola di Dio è che il peccato non avrà più.
Una volta sì, ce l'aveva. E voglio ricordarti che noi pensiamo che la brutta vita consiste in non avere una macchina o non avere questo l'altro, ma la vita più brutta consiste in quello che è assaliva dal peccato. Tutti i problemi tuoi e miei sorgono dal peccato.
Questa vita di Cristo è la benedizione più grande che ci possa essere.
Finiamo con l'ultimo versetto, uno dei versetti secondo me più fraintesi, malintesi di tutta la Bibbia insieme a Matteo 7, quando Gesù dice non giudicate, uno dei versetti che piace a tutti. Ah, non giudicate, posso fare quello che voglio. Anche a tanti piace questo. Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Conclusione, fai quello che vuoi.
Quanta gente spulpa la sua vita di peccato.
Ah, sono sotto la grazia, non sotto la legge. Come se non ci fossero più comandamenti di Dio. Ma non è quello che intende. Non intende che adesso puoi vivere una vita come tu vuoi. Immagina, pensi davvero che Paolo, dopo tutto quello che ha scritto, adesso si contraddice? No, fate finta di nulla, siete sotto la grazia, fate quello che volete.
No, non è quello che intende, ma dobbiamo cambiare la nostra concezione.
Vivere sotto la grazia significa vivere sotto il regime della grazia. La grazia che sì, è il favore di Dio verso di noi, ma anche una potenza che opera in noi. E essere sotto la grazia significa che siamo potenziati da una nuova forza.
Ed è la vita di Dio stesso.
L'economia della legge, le cose come erano sotto la legge, l'approccio era fai per ricevere, giusto? Sotto la legge lo devi fare tutte le cose e Dio ti benediceva. Sotto la grazia è il contrario. Ricevi.
Riceviamo il perdono di Dio.
Riceviamo la vita di Dio e questo ci libera, ci permette di vivere.
Che compiacciono a Dio, vite che sono veramente vita, nella vera vita. Non siamo sotto il regime della legge, del peccato, ma siamo sotto il regime della grazia.
Voglio ricordarti solo questo. Spero che ti rimarranno tante cose, mentre che questo è il fondamento della vita vittoriosa del credente. Ma una cosa voglio ricordarti. Cresci con questa idea, non devi vivere come vittima del peccato.
Non devi vivere più come vittima del peccato.
Puoi vivere una vittoria schiacciante, assoluta, di colui che la vita.
Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché è profonda. Signore, noi che ti conosciamo e che echeggia con i nostri cuori, sappiamo che è vero. Signore, è un segnale di strada che ci
ci punta nella direzione giusta per diventare tutto quello che tu hai concepito che noi siamo quando ci hai redenti attraverso Gesù Cristo. E io ti chiedo, Signore, che tu ci aiuti veramente a realizzarlo sempre di più. Anche se noi guardiamo intorno a noi e vediamo che siamo ancora di carne e sangue, e ci viene difficile percepire che saremo glorificati, siamo i tuoi redenti, siamo i figli della luce. Signore, è la vedova. Aiutaci a vivere come tale della tua parola. Grazie, Signore, per questa mattina, grazie per le tue parole. Aiutaci a metterli sempre più in pratica per la tua gloria. Nel nome del Signore a vivere in base alla vittoria che avete in Cristo.